Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Torniamo a fare lettura d'Antis come ogni seconda domenica del mese e ci trasferiamo oggi, che è sempre una buona cosa, in Paradiso, nel canto 18, dove avvengono delle cose mirabolanti, delle cose un po' misteriose. Cercheremo di chiarirle sempre servendoci degli studi e delle intuizioni geniali di due grandi dantisti, il professor Silvio Pasquazzi e il sacerdote professor Paolo Pecoraro. Chi può rimediare il testo e metterselo davanti, insomma, potrebbe seguire meglio. Siamo al verso 70 del canto 18 del Paradiso. Dante ha salutato Cacciaguida, il trisnonno nel cielo di Marte, ed è salito nel cielo di Giove. E dice così: io vidi in quella giovial facella, nella stella di Giove appunto, lo sfavillar dell'amor che lì era. L'amor che lì era sono angeli e anime del cielo di Giove. E lui li vede segnare agli occhi miei nostra favella, cioè li vede scrivere qualcosa che corrisponde a parole umane. E fa un bel paragone: come augelli surti di rivera, quasi congratulando a loro pasture, fanno di sé ortonda or altra schiera, simile agli uccelli che si sollevano da un fiume dopo essersi nutriti e volano in alto facendo disegni nel cielo, sì, dentro ai lumi, sante creature volitando cantavano e faciensi or di, or i, or elle in sue figure. Prima cantando a sua nota moviensi, poi, diventando l'un di questi segni, un poco s'arrestavano e taciensi. Cantano quindi, angeli e beati, formano prima una D di color oro, che si staglia benissimo poi sullo sfondo argenteo di Giove, uno spettacolo bellissimo. Prima una D, poi una I, maiuscole tutte, e poi una L, e poi si fermano un po' perché Dante possa leggere la scritta. Viene quindi disegnato nel cielo un segno geroglifico, sacro, DIL, D-I-L, che significherà? Ecco, questo è uno dei misteri, cioè dei problemi interpretativi, che Dante ogni tanto ci propone e che non ci risolve lui, e vuole che ci pensiamo noi. Questo DIL, D-I-L, sono le prime lettere della sentenza che poi sarà completata, sarà completamente scritta nel cielo di Giove. Diligite, diligite, di cui DIL sono le prime tre lettere, diligite, justitiam, qui judicatis terram, che sono le prime parole del libro biblico della Sapienza. Amate la giustizia, voi che giudicate la terra. Le prime tre lettere però, D-I-L, sono poste in particolare evidenza. Se avete il testo davanti, Dante le scrive tutte e tre maiuscole e le isola un po' dal resto della scritta. Poi, dopo scrivono il resto, però inizialmente questo DIL si staglia nel cielo di Giove. Un indizio interpretativo lo troviamo nel canto 26 del Paradiso, dove Dante incontra il padre Adamo, padre di tutti gli uomini, al quale egli chiede quale lingua parlasse nel Paradiso terrestre. E la risposta di Adamo è, al verso 133, prima che io discendesse all'infernale ambascia, i s'appellava in terra il sommo bene, cioè Dio, onde vien la letizia che mi fascia, e El si chiamò poi. Il primo nome di Dio, quando Adamo stava nel paradiso terrestre, e quindi fu I, lo rivela Adamo, padre Adamo stesso. Il secondo fu El. Adamo non rivela a Dante il terzo nome di Dio, perché non ce n'era bisogno. Come l'hanno chiamato gli uomini di linguaggio latino o neolatino, questo nome è Deus, Dio. Un grande critico, Manfredi Porena, sostiene che è impossibile che Dante pretendesse di sapere il primo nome di Dio, perché Dante stesso poi dichiara, in un altro punto, che fu tutta spenta la lingua adamitica al tempo della Torre di Babele, quando ci fu la confusione dei linguaggi. Però sta di fatto che nella Bibbia il nome sacro di Dio noi lo abbiamo, Yahweh, il nome che viene rivelato da Dio stesso a Mosè sul Sinai. E allora non c'è niente di strano se pensiamo che il primo nome di Dio, quello conosciuto da Adamo nel paradiso terrestre e di nuovo comunicato a Mosè sul monte Sinai, è Yahweh. Dante queste cose le sapeva, questo nome lo conosceva bene. E Yahweh comincia con I. Quindi niente di strano che in questa I, che sarebbe per Adamo il primo nome di Dio, si è adombrato precisamente il nome di Yahweh comunicato a Mosè. Perciò l'obiezione del Porena, che con la confusione di Babele non si potesse più sapere niente del primo nome di Dio, non è inutile, perché ci fa capire che questa rivelazione eccezionale del primo nome di Dio a Mosè era un primo passo verso la redenzione. Il secondo nome, El, è anch'esso abbastanza comprensibile. Nel linguaggio dei popoli semiti dell'Asia occidentale, arabi, ebrei e tribù circostanti, è il nome di Dio. Lo chiamavano El e qualche volta Elohim, che è poi un plurale, perché le parole in im in ebraico sono plurali. La desinenza im è la desinenza del plurale. Elohim per sé significa quindi gli dei. Però nella Santa Scrittura noi troviamo usato il nome Elohim per indicare Dio al singolare, come prova il fatto che con il soggetto Elohim, che è plurale, il predicato però è singolare, e quindi se è singolare il predicato, è singolare anche il soggetto. Insomma, con un po' di grammatica la cosa è evidente. Per cui Elohim è un pluralis majestatis, come quando Papa e Re dicevano noi. Il singolare è El o anche Eli. Tutti ricorderete che Gesù sulla croce, prima di morire, esclama Eli, Eli, lema sabachthani. E la traduzione ce la dà l'Evangelista stesso, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi El era ed è un nome noto a chi conosce Antico e Nuovo Testamento. Il terzo nome Adamo non lo dice, però ripeto, era scontato, in latino e neolatino è Deus. Dil, quindi, tornando al nostro Dil, D-I-L, è quindi un simbolo di Dio. La I in mezzo è l'iniziale di Yahweh. La D, da una parte, è l'iniziale di Deus, e El, dall'altra parte, è l'altro nome di Dio. Dico El e non L, perché nel Medioevo, ma ancora oggi in francese e tedesco, quando si recitavano le lettere dell'alfabeto, la consonante L non si chiamava L, ma L. Ancora oggi in francese l'alfabeto si recita così, A, B, C, D e poi L. Ma anche in italiano, fino a un secolo fa, i nostri nonni dicevano A, B, C, D. Pensate all'abecedario, il libretto con cui si imparava a leggere, che Pinocchio vende per entrare nel teatro di Mangiafuoco. Devo questa informazione a una giovane studiosa, laureanda in lingue, Giulia Delia, che ringrazio pubblicamente, che mi ha suggerito questi argomenti. Comunque, L è il nome della lettera L, ma anche e insieme il secondo nome di Dio, secondo Adamo. Per chi trovasse un po' strana questa questa spiegazione, ricordo che la nostra mentalità è diversa da quella dantesca. Bisogna mettersi nei panni di Dante e del Medioevo. Scrive Don Paolo Pecoraro, il punto è che la cultura medievale, e Dante che ne è la voce profetica, non sentono l'uomo come solo nell'universo e non sentono sola nell'universo la Terra. La loro visione del mondo è cosmicamente unitaria e in senso conoscitivo e in senso pratico. Essi, medievali, ma insomma cristiani di sempre, sanno che la natura, compreso il linguaggio umano, è sacramentale, racchiude ed esprime per simboli un'immensa profusione di verità divine e di spirituali suggerimenti, offerti così a chi abbia mente e cuore per recepirli. Quindi, in questo tipo di spiegazione dantesca, si deve invece addirittura notare che I è anche il segno del numero uno romano e quindi è simbolico per indicare il Padre, la prima persona della Santissima Trinità. Il segno L è anche l'iniziale di Logos, il verbo divino, che è il nome della seconda persona della Trinità. Il Vangelo di San Giovanni comincia in principio, era il verbo, cioè il Logos. E il segno D è l'iniziale del nome Dio. E quindi DIL, D-I-L, sono anche le iniziali dei nomi di Dio. Ancora, se I simboleggia il Padre, il simbolo del Figlio deve indicare che il Figlio, la seconda persona, è il riflesso, l'immagine speculare del Padre. Il Padre contempla e conosce se stesso nel Figlio. La generazione della seconda persona della Trinità avviene sul piano conoscitivo. Il Padre conosce se stesso attraverso il concetto di se stesso che è il Figlio, e il concetto di se stesso gli somiglia, ne è il riflesso. Ora pensate alla lettera L. La lettera L è simile a un raggio riflesso, che è un paragone che Dante usa spessissimo. Immaginate, potete anche provare, scrivete una I verticale. Immaginate uno specchio ora orizzontale sotto la I, la I si riflette nello specchio e forma un segmento orizzontale formando la lettera L, che può essere considerata, parlando quindi simbolicamente, al modo di come fa Dante, simbolo della seconda persona, perché è il raggio del Padre riflesso nel Figlio, la I che si riflette in uno specchio diventando L. Nella lettera D si può vedere addirittura qualcosa di più. Noi la facciamo tonda, facciamo una I e poi un semicerchio. Questa di Dante dovete invece immaginarla come un triangolo, una D a forma di triangolo, come era un triangolo in greco il delta, la D del greco era un triangolo. È un triangolo perché con la terza persona si completa la Santissima Trinità, la terza persona. E infatti questa D, provate a fare l'esperimento, è costruita accostando una I sulla sinistra e una L maiuscola girata sulla destra dall'altra parte. Ripeto, accostate a una I una L, girando la L verso la I, al contrario, scrivetela al contrario, diventa la D. Rappresenta quella D, formata da I e da L, rappresenta il fatto che lo Spirito Santo procede dal Padre I e dal Figlio L, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, ex Padre, Filioque, procedit. Dopo il Dil, Dante passa al Diligite Justitiam, qui Judicaris Terram, le anime completano la scritta, e poi nel resto del canto si passa alle trasformazioni della M. Prima però di questi argomenti, Dante invoca l'aiuto delle muse. Ed è strano perché Dante le muse le invoca sempre solo all'inizio dei momenti fondamentali, all'inizio delle Tre Cantiche, per esempio, all'inizio di Inferno 2, perché il primo dell'Inferno non è il primo, è il proemio a tutta la Commedia. Poi in Purgatorio 1, Paradiso 1, quindi all'inizio delle Tre Cantiche. Qui stranamente, a metà del diciottesimo canto del Paradiso, fa questa invocazione alle muse. O diva Pegasea, verso 82, che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le città dei regni. Illustrami di te, sicch'io rilevi le loro figure com'io l'ho concette. Paglia tua possa in questi versi brevi. Diva Pegasea è termine generico per tutte le muse che abitavano sull'Elicona, dove era la fonte Ippocrene, che era scaturita dal calcio di Pegaso, il cavallo alato. E invoca la musa, illustrami di te, così che io rilevi, rappresenti, le loro figure, le lettere, così come io l'ho concette. Quindi Dante dice che le ha concepite quelle lettere, non sono soltanto dei segni, ci deve essere una ricchezza di significato. Dopo che le luci, angeli e beati, hanno stampato nel cielo di Giove le tre lettere, le nostre D-I-L, che è come iniziare un discorso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insomma, discorso che quindi deve essere importante, e dopo che Dante ha invocato le muse, come fa nei momenti solenni, gli angeli beati completano la scritta. Al verso 88, mostrarsi dunque in 5 volte 7, 35, vocali e consonanti, e io notai le parti sì, come mi parver dette. Di rigide justitiam primai fur verbo e nome di tutto il dipinto. Qui giudicati sterram fur sezzai, ultimi. Gli spiriti si mostrarono in 35 vocali e consonanti e io, dice Dante, presi nota delle varie lettere, così come mi apparvero scritte. Di rigide justitiam, amate la giustizia, furono il verbo e il nome che apparvero per primi, qui giudicati sterram furono gli ultimi. Ed è l'inizio, abbiamo detto, è l'inizio del libro della Sapienza. Bisogna tenere presente che justitiam non è la giustizia come normalmente la intendiamo noi, nel linguaggio biblico significa santità, quindi il senso è: voi che giudicate la terra, voi che avete un potere, voi principi, voi amministratori della giustizia, della convivenza umana, sappiate che il vostro servizio deve cominciare dall'amore alla giustizia in senso biblico, che significa non solo giustizia amministrativa, giudiziaria, ma anche e soprattutto la santità. Il giusto nell'Antico Testamento è colui che osserva la legge, cioè il santo. Il discorso, così solennemente introdotto, è importante perché riguarda il mistero del rapporto fra il potere politico, potere civile e i fini sovrannaturali dell'uomo, il destino ultimo dell'uomo, che è un rapporto difficile. Da Niccolò Machiavelli all'illuminismo e alla rivoluzione francese del Settecento, da Nietzsche alle ideologie del Novecento, fascismo, nazismo, comunismo, si tenta sempre di dissociare, di allontanare l'umano dal divino. O si nega del tutto il divino, oppure lo si mette da parte e la politica, l'amministrazione, la vita civile, tutte le cose di questa terra vengono completamente separate da Dio. Questa è la tendenza contraddittoria e fallimentare dell'epoca moderna. Dante deve aver intuito con la sua anima profetica che il mondo si avviava in questa direzione sbagliata e cerca nella commedia di prospettarci come antidoto quale sia invece il programma divino che in fondo è quello dell'incarnazione, l'incarnazione di Gesù, del fatto che nel Regno dei Cieli le cose create, e quindi anche tutto quello che riguarda la giustizia terrena, le cose di questo mondo, devono in qualche modo essere salvate, redente, eternizzate, in senso positivo, dentro il dono di vita che ci viene da Dio per l'eternità. L'errore opposto è separare, è quella la lupa, il senso della lupa famosa è questo, separare il mondo da Dio. Dante affronta tale problema proprio con il diligere justitiam, che significa che quelli che giudicano la terra, quelli che guidano il mondo politico e civile, devono guardare l'eternità. Come fa, se vi ricordate, l'allegoria della giustizia nell'affresco del Lorenzetti, ne parlammo il 12 agosto scorso, quell'immagine, l'allegoria della giustizia guarda in alto, guarda verso il sole che simboleggia Cristo. Il diligere justitiam, quella scritta, finisce con una M. E Dante dice che poscia, verso 94, poscia nell'emme del vocabolo quinto rimasero ordinate le luci del cielo di Giove, angeli e beati. Il vocabolo quinto è terram, dirigite, giustizia, qui giudicati, terram. Le anime si fermano in quella emme, si raccolgono tutte nella emme finale di terram. E quella M campeggia in oro, bellissima, sullo sfondo argenteo di Giove, e tutto il discorso comincia, riguarda questa M, che è, abbiamo detto, la lettera terminale della parola terram, ed è la lettera iniziale della parola mondo, no? Con tutto quello che, con tutti i simbolismi conseguenti. Nella M, insomma, va a finire la terram, la terra, si riassume tutto ciò che è terrestre, umano. Quella M è simbolo dell'uomo, dell'umano. Dante lo dice in vari modi, una volta in modo curioso, per esempio nel Purgatorio, nel canto 23, al verso 32, Dante la M è la lettera centrale della parola homo che Dante legge sul volto appunto degli uomini, incontra un abitante del purgatorio molto dimagrito e dice che chi nel viso degli uomini legge homo ben avria qui conosciuto l'emme, perché sul volto dimagrito di quel personaggio si leggeva bene la M. Quale M? Bisogna considerare il naso e le arcate sopraccigliari. Le arcate sopraccigliari più il naso formano una M. Le due O sono le orbite oculari con quei due occhi. E quindi sul volto di ogni uomo si legge homo, così dice Dante, e quella M quindi anche per questo simboleggia l'uomo, ma è anche l'iniziale di molti termini cari a Dante che rimandano tutti all'umano, al pienamente umano, per esempio l'iniziale di monarchia. Dante ha scritto un trattato filosofico intitolato Monarchia, che è il termine con cui Dante designa il suo ideale di vita politica sulla terra. La M è l'iniziale di Mosè, il legislatore per eccellenza, uno che la justitiam la conosceva bene. La M è l'iniziale di Michael, l'Arcangelo Michele, a cui è affidata la custodia e la difesa delle istituzioni politiche, civili, quelle giuste, del popolo di Israele prima e del Sacro Romano Impero poi. Ne parlammo qui l'anno scorso, nella puntata dell'8 ottobre del 2017. La M è anche l'iniziale di Mercurio, che per Dante è un'oscura, per Mercurio, il dio pagano, Mercurio è un'oscura prefigurazione dell'Arcangelo Michele, appunto. Trovavano grande somiglianza i cristiani tra San Michele e questo dio pagano, e Mercurio è ispiratore di poesia, di intelligenza, di linguaggio, di civiltà, di umano. La M è soprattutto l'iniziale di Maria, l'espressione più perfetta della pura umanità, la più perfetta perché Gesù è vero Dio, è vero uomo, non è soltanto uomo, quindi l'espressione più perfetta di umanità è soltanto di umanità, aperta a ricevere il divino, a riempirsi di grazia, è appunto Maria. E con la M comincia anche Mulier. Dante leggeva l'Apocalisse in latino, la Bibbia si leggeva in latino, e nell'Apocalisse capitolo 12 Dante leggeva della donna Mulier ravvolta nel sole e coronata con 12 stelle, simbolo di tutta la creazione e quindi dell'umano, in quanto voluto da Dio per effondere da sé il proprio amore, partecipando alle creature. Tanti sono quindi i riferimenti simbolici della M e tutti significano pienezza dell'umano. Questa M va immaginata come una M maiuscola gotica. Purtroppo non posso mostrarvela, però pensate a una nostra M minuscola, no? Con tre gambe, ecco, così, in grande, maiuscola, e tondeggiante sopra. Questa era la M maiuscola gotica e rappresenta la creatura umana al suo inizio, che però nelle intenzioni di Dio deve progredire, deve svilupparsi. E infatti si sviluppa subito dopo, perché succede qualcosa. E vidi scendere, dice Dante, altre luci dove era il colmo dell'M. Altre luci, beati angeli, scendono e si posano sulla parte più alta della M, sul colmo, sulla parte superiore. E si forma così una seconda figura, una seconda M, diciamo. Che senso ha il concentrarsi delle nuove luci sulla M? Più avanti Dante dice che la M poi si trasforma in un'aquila, che sarà la terza M, col collo, la testa e le ali. Al verso 112, riferendosi a queste nuove luci invece che scendono adesso sulla M, le chiama l'altra beatitudo. L'altra beatitudo, che contenta pareva prima di ingigliarsi all'emme, con poco moto seguitò l'ampenta. Tutti gli altri beati, che prima apparivano contenti, quelli che sono scesi sulla emme, che non fanno parte della emme, tutti gli altri beati, con pochi movimenti, si inseriranno nella figura dell'aquila. Però, dicendo altra beatitudo, Dante indica una certa quantità di quelle luci oltre a quelle della M, che corrispondono a quelle appunto che abbiamo appena visto scendere sulla M. Dante le ha viste scendere dove era il colmo dell'M, e quindi queste luci sono diverse da quelle che formavano la M e avevano scritto tutto l'insieme della sentenza, avevano fatto la scritta. Ecco, queste altre luci che parevano contente di ingigliarsi all'emme, stavano ingigliate sulla emme. Questo ingigliarsi ha fatto molto discutere i dantisti, i commentatori. La maggior parte pensa che questo ingigliarsi significa che sul colmo della emme, cioè sull'asta mediana, sulla gamba centrale della emme, si erano raccolte queste altre luci, formando un giglio, uno solo, in cima alla M sull'asse centrale. Non è così, perché il colmo della M può essere anche tutta la parte superiore e non solo il centro della parte superiore. Ingigliarsi non significa soltanto diventare un giglio, ma anche disporsi al di sopra di una testa. Insomma, di fronte all'interpretazione più corrente degli ingigliarsi di altre luci, dove era il colmo dell'M, visto che colmo significa la parte superiore, ma non soltanto la parte centrale, tutta, sorge una difficoltà. Ecco, questo prova che quell'interpretazione è sbagliata. Non si spiega, cioè, il poco moto del verso 114. Ripeto, Dante dice che queste luci che erano scese sulla M con poco moto si inserirono nella figura dell'aquila in cui la M si è trasformata, tirando fuori collo, testa e le ali, no? le due gambe laterali sono diventate le ali. Questo poco moto dimostra che queste anime non facevano parte della M precedente. Queste altre luci diventerebbero il collo e la testa dell'aquila con poco moto dopo essersi ingigliate, cioè dopo aver formato un giglio, uno solo. Ora, in questo caso, se avessero formato un giglio solo, si sarebbero trovate assorbite e comprese già nel collo della testa, nel collo della testa dell'aquila, senza nessun moto, non con poco moto, senza nessun moto, ci sarebbero state dentro. Se fanno un poco moto, vuol dire che queste luci che si erano incigliate sulla M non erano nell'asse centrale, se no sarebbero entrate nella testa e nel collo dell'aquila senza muoversi per niente. Il contesto, dicendo che quelle luci si incigliarono alla M, con un complemento di termine, le luci si incigliarono alla M, quindi non ne facevano parte. Il contesto ci fa capire che quelle luci non facevano parte della M, ma vanno a deporsi su di essa. Come si deve capire qui? Ecco, con il Buti, che è un antico, grande commentatore antico, siamo in ottima compagnia, intendiamo l'ingigliarsi all'M come formare una corona di cigli sulla M. In questo caso, allora sì, che con poco moto le anime ingigliatesi, che sono scese, si sono disposte a forma di corona con tanti mazzetti di gigli sulla M, allora con poco moto adesso sì, si vanno a depositare sulla M, circondando con una corona la testa dell'aquila, in cui nel frattempo si è trasformata la M stessa. Ingigliare, insomma, equivale a coprire la M con una corona. Interpretazione perfettamente legittima, perché ai tempi di Dante il verbo ingigliare, lo dice il grande Bargellini, Piero Bargellini, significava completare in alto un disegno. Questo vuol dire in fiorentino antico, completare in alto un disegno. Quindi queste anime che scendono e formano una corona di cigli completano in alto il disegno dell'aquila. Dante poteva vedere a Firenze qualcosa di molto simile nel monogramma adottato dall'ordine religioso dei Servi di Maria, che ebbe grande importanza nella Firenze, quindi la sua patria, c'era anche lui, del secolo XIII. Questi si diedero uno stemma, ecco, potreste provare adesso subito, digitando su internet, digitando stemma dei Servi di Maria, perché la figura che viene fuori è proprio molto simile a quella che Dante sta creando con l'aquila incoronata. I Servi di Maria si diedero uno stemma in cui all'interno di questa grande M una S, Servi di Maria, è tagliata dall'asta mediana, dalla gamba centrale, della M stessa, asta mediana che come un gambo sorregge in alto sopra la M una corona di 7 gigli, proprio gigli, che rappresentano i 7 fondatori, tutti fiorentini, dell'ordine dei Servi di Maria, che è un ordine contemporaneo a Dante. Si diffondono nella seconda metà del 200 e sono presenti nei primi decenni del 300 a Firenze. Se al termine ingigliarsi di Dante contribuì l'avere visto il monogramma dei Servi di Maria, si conferma la nostra interpretazione, perché a parte la S centrale, lo stemma forma una figura molto simile all'aquila del cielo di Giove coronata di gigli. Se qualcuno l'ha trovato, stemma dei Servi di Maria, ecco, lo può constatare immediatamente. Togliendo la S, che significa servi, e il resto è identico. Una M con una corona di gigli sopra. E questa corona di gigli sulla M richiama qualcosa, un certo linguaggio, che cominciò proprio nel 1200, quando si diffuse per opere di San Domenico e dei Domenicani il Santo Rosario di Maria, che è chiamato Rosario e Corona, la corona del Rosario si dice, perché viene immaginato il Rosario come il deporre una corona appunto di rose, Rosario, intorno al capo di Maria. È bello parlarne qui nella nostra Radio Maria. Ogni Ave Maria è una rosa appoggiata, messa intorno al capo di Maria, secondo un'interpretazione mistica, ma anche molto poetica. Perciò si chiama rosario o corona. Perciò in francese il rosario si chiama chapelet, che vuol dire cappellino. I francesi dicono cappellino, chiamano il rosario cappellino. Perché? Perché le donne del XIII secolo usavano adornare il loro cappellino con i fiori, una moda che poi tornò a fine Ottocento, nel periodo della Belle Époque, in Europa. Quindi le donne mettevano fiori, rose, sul cappellino, e allora le rose della corona del rosario, che venivano offerte per adornare Maria, furono chiamate in francese chapelet, cappellino. Questo era il linguaggio e la fantasia religiosa dell'epoca dantesca. E quindi niente di strano che a Dante sia venuto in mente di deporre una corona di fiori sopra questa M, che abbiamo detto soprattutto all'iniziale di Maria. Anzi, una corona di gigli, simbolo di purezza. Ma allora questa M, incoronata di gigli, diventa un simbolo mariano, molto simile, quasi uguale a quello dei Servi di Maria. Dante, qualcuno aveva sollevato il problema dei Servi di Maria, nel senso che Dante non ne parla nella Commedia, parla di francescani, domenicani, benedettini, e dei Servi di Maria, che erano fiorentini, suoi compatrioti, e vivono nel suo periodo. L'ultimo Alessio, l'ultimo dei 7 gigli, dei 7 fondatori, morì nel 1310, proprio mentre Dante scriveva la Commedia. Di questi Dante non parla mai. Sembrerebbe che ce l'abbia con i Servi di Maria Dante, come con tutti i fiorentini, ma non è vero. L'accenno ai Servi di Maria è questo, è un omaggio che ha fatto all'ordine fiorentino indirettamente. Comunque rimane chiaro che questa seconda M, coronata di gigli, è un simbolo mariano, che poi diventa un'aquila, terza M, l'aquila, le anime salendo, fanno uscire fuori dal colmo, dalla parte superiore, il collo e la testa dell'aquila, le due gambe laterali della M con un po' di movimento diventano due ali, le ali di un'aquila. L'aquila sarebbe interessante adesso ripercorrere le citazioni di Dante di quest'aquila, ci vuole troppo. nel primo canto del Paradiso, Dante vede Beatrice mentre salgono verso la luna, sul sinistro fianco, rivolte a riguardare nel sole. Aquila sì, non li s'affisse un quanco. Beatrice guarda il sole, guarda Dio, come nemmeno un'aquila mai aveva fatto. Questo somiglia un po' al nostro dirigite justitiam, perché il sole è simbolo divino. L'aquila è il simbolo del potere civile, imperiale, politico sulla terra, e quindi se l'aquila guarda il sole, è come dire che il potere politico, civile sulla terra deve guardare Dio. Nel sesto canto del Paradiso, lo ricorderete tutti, è tutto dedicato all'aquila. Giustiniano racconta le vicende dell'impero romano attraverso il simbolo dell'aquila, che quindi è il simbolo dell'autorità imperiale, politica, civile. E ci sarebbe anche qualche curiosità, insomma, perché poi diventerà l'aquila, era la bandiera dei Romani, dice Dante, quindi diventerà poi la bandiera dell'impero austro-ungarico, che l'erede, era l'ultimo erede dell'impero romano. Il giallo e il nero della bandiera dell'impero austro-ungarico erano i colori dell'aquila romana d'oro, gialla, sullo sfondo nero della stoffa. Ma ripeto, sarebbe interessante, ma ci prende troppo tempo. Dante dice così, quando parla dell'aquila, al verso 100. Poi, come nel percuoter dei ciocchi arsi sorgono innumerabili faville, onde gli stolti sogliono augurarsi, resurger parver quindi più di mille luci e salir, qual assai e qual poco, siccome il sol che l'accende sortille. E quietata ciascuna in suo loco, la testa e il collo d'una guglia, aquila, vidi, rappresentare a quel distinto fuoco. Ecco, quindi le anime risalgono come quando dai ciocchi arsi, dai ceppi già bruciati, se uno li scuote salgono mille faville, così mille anime salirono all'interno della M a formare il collo e la testa di un'aquila. Riassumendo, la prima M è l'ultima lettera della parola Terram, che a sua volta è l'ultima parola dell'iscrizione di rigide giustizia. Amate la giustizia, voi giudicate la terra. Quindi quella M è la conclusione della terra, simbolo di terra, di cosa terrena, umana, di uomo. E come anche negli iniziali che abbiamo detto. Però soprattutto questa M è l'iniziale del nome di Maria, la creatura umana, unicamente e semplicemente umana, che è pienamente e totalmente disponibile alla grazia. Se noi ricordiamo questo, siamo in grado di capire che cosa significa quell'ingigliarsi che ha fatto tanto discutere della seconda M. Questa M, la seconda, è ancora la prima, nel senso che rappresenta ancora l'umano, la cosa umana, e quindi in primo luogo rappresenta la più perfetta tra le creature umane, Maria Santissima. Ingigliarsi, coprirsi di fiori, indica il discendere della grazia divina, del soprannaturale, sopra la creatura umana, pienamente disponibile a ricevere la grazia. Insomma, se questi fiori, che significano qualcosa di superiore, di perfetto, che stanno sopra la M, sopra l'umanità e quindi rappresentano il soprannaturale, se questi fiori che discendono sulla M rappresentano il soprannaturale e la M rappresenta l'umano, la M coronata di fiori somiglia moltissimo a colei che è donna umana, ma piena di grazia. Maria, piena di grazia, è rappresentata benissimo da questa M coperta di fiori. che poi sono anche i fiori dei servi di Maria, che sono un ordine religioso, si badi, contemplativo. Quindi la somiglianza della M incigliata col simbolo dei servi di Maria significa questo, simboleggia la creatura umana che si rivolge a Dio e attende di essere riempita di Lui. Maria, insomma, che dice all'angelo: sia fatta di me secondo la tua volontà, il Fiat di Maria. La posizione di Maria rispetto a Dio è quella della creatura umana che non pone alcun ostacolo all'effondersi della grazia divina. Sicché la seconda M sta a significare l'umano riempito di Dio, di grazia, che si trova in una condizione di pieno, totale abbandono nelle mani di Dio. Ma allora che significa la terza M, quella che prende la forma dell'aquila? Significa che il momento contemplativo, l'aprirsi a Dio, pregare innanzitutto, è indispensabile per poter procedere nello sviluppo di ogni singolo uomo e di un mondo veramente umano. Però questo momento contemplativo non è l'ultimo, lo sarà in paradiso. Ma qui, in questa terra, chi si riempie di fede, di speranza, di carità, quando gli capita l'occasione, secondo le condizioni in cui si trova, deve dare testimonianza, deve portare in atto la grazia che gli è stata elargita, certo, secondo le condizioni in cui si trova. Cioè, insomma, la contemplazione segue in tutti i casi l'azione, come anche per i contemplativi, per gli stretti contemplativi. Alla contemplazione segue sempre in qualche modo l'attività. Nei misteri, appunto, del rosario, quelli gaudiosi della gioia, all'annunciazione, momento contemplativo, fa seguito la visita di Maria alla cugina Elisabetta, con un viaggio di parecchi chilometri. Alla contemplazione segue l'azione. Alla seconda M segue l'aquila, che è il simbolo di tutta quell'attività umana che costruisce il mondo civile, ma lo costruisce questa volta sulla base della fede e non soltanto delle virtù naturali. L'aquila è il simbolo dell'impero, abbiamo detto. Dante lo sa bene, ma di quale impero? Di quale impero? Quell'aquila di Dante vuole alludere a quale impero? Quello romano antico andò a finire male a causa dei peccati degli uomini, perché le virtù naturali non bastano mai da sole, l'uomo da solo non ce la fa mai. Il sacro romano impero medievale aveva anche il fondamento soprannaturale, perché Carlo Magno era stato incoronato dal Papa nella Basilica di San Pietro la notte di Natale, no? dell'800 d.C. e si presentava come sacro romano impero. Però, insomma, queste sono le intenzioni iniziali. Poi, piano piano, tra i peccati degli uomini, le insidie di Satana, e anche perché in qualche modo nel piano generale della storia del mondo anche il sacro romano impero doveva alla fine sparire. Ne abbiamo parlato sempre in quella puntata dell'8 ottobre dell'anno scorso, parlando del catecon di cui parla San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Anche l'impero romano consacrato da Dio era destinato a sparire nella storia di questo mondo. E Dante, che si era illuso per un certo tempo quando aveva visto l'impresa di Enrico VII, si era illuso che l'impero potesse ricostituirsi, di fronte alla morte, al fallimento di Enrico, prende atto che l'impero nella storia non può rinascere. Ad Enrico VII è preparato un seggio in paradiso, il trono imperiale, nell'Empire, la Candida Rosa. Dante vedrà un seggio con le insegne imperiali. Però in paradiso, non in questa terra. Nella storia di questa terra il Sacro Romano Impero è finito con il ritiro del Catego. Però quello che il Sacro Romano Impero ha significato rimarrà, deve rimanere. Le cose buone, costruttive, valide, che l'uomo crea nella storia, non possono essere cancellate. Questa è la grande speranza di Dante, quella per cui Dante dice Beatrice, l'uomo che in terra ha più speranza di tutti, è l'olimpionico della speranza, perché le cose umane, quelle buone e positive, devono trovare la loro glorificazione, diventano eterne, appunto in paradiso, nell'eternità, e in primo luogo quindi l'impero, che è la somma secondo Dante delle cose, delle operazioni umane, buone, costruttive, fatte sulla terra. Quindi è questo il senso della terza M, dell'Aquila. Se la seconda M, la M coronata di cigli, significa l'umano in quanto riempito di grazia, e quindi soprattutto Maria Santissima, emblema supremo di cosa umana, piena di grazia, poi questa M, piena di grazia, la cosa umana piena di grazia deve passare al pratico, deve diventare un regno divino fatto attraverso le attività umane. Devono convergere l'umanità, l'impegno degli uomini con la grazia di Dio. La grazia di Dio effusa su Maria si effonde poi su tutto il corpo mistico, che è il modo con cui si costituisce il regno dei cieli. Ma questo regno dei cieli non è un regno in cui ognuno sta per conto suo, nessuno si occupa degli altri. Il regno dei cieli è anche una realtà sociale, collettiva, non del collettivismo ingannevole, falso, di tante strutture umane, ideologie, stati. È una realtà collettiva nella quale ogni elemento contribuisce alla gloria di Dio e alla gloria dei suoi fratelli. Insomma, si realizza il regno dei cieli, quello che San Paolo chiamava il corpo mistico di Cristo, un corpo unitario. E questo corpo unitario, formato da tutti quelli che si sono santificati con la fede e con le opere, questo corpo mistico di Cristo è rappresentato nella visione dantesca dell'Aquila. Se l'Aquila è il simbolo dell'impero, nel senso giusto, buono della parola, è anche simbolo di quell'impero infinitamente più importante, più grande e più bello, che è il Regno dei Cieli, il corpo mistico di Cristo glorificato nei cieli. Ecco il senso dell'Aquila. L'umanità, la prima M, quella di Terram, riempita di grazia, la seconda M, coronata di gigli, diventa Aquila, un organismo unitario, che alla fine sarà il vero impero, il regno dei cieli. È importante che la seconda M, coronata di gigli, rappresenti il momento contemplativo. È importante perché quando vediamo crollare progetti umani, strutture umane di tipo politico, economico e anche individuali, possiamo stare certi che quelle strutture umane, anche se erano cominciate con le migliori intenzioni, si sono stancate dello sforzo di appartenere a Dio e non al mondo, e quindi sono miseramente fallite, perché le cose umane possano sopravvivere, diventare eterne, durare, devono riempirsi di grazia, e per fare questo non basta avere l'apparenza della fede, bisogna realizzarla dentro. Con la seconda M, che appunto perché è la seconda, diventa la terza, diventa l'Aquila. Su questa base possiamo capire alcuni di questi versi di questo canto diciottesimo che altrimenti rimarrebbero oscuri. Quell'esempio dei ciocchi arsi, no? Dante dice che come nel percuoter di ciò chi arsi surgono innumerabili faville, onde gli stolti sogliono augurarsi, si viene formando la figura dell'aquila. Però è strano che Dante faccia questo paragone. Finché dice le luci, beati angeli salirono a formare il collo e la testa dell'aquila, somigliavano alle faville che si sollevano quando si percuotono dei ciocchi già bruciati, beh, questo lo capiamo. Però è curioso quel riferimento agli stolti, onde gli stolti sogliono augurarsi. Da quelle faville gli sciocchi sono soliti trarre presagi per il futuro. È una di quelle trovate un po' per gioco, un po' sul serio, no? Fatte un po' così, come quelli che vedono il futuro nei fondi della tazza del caffè. Ecco, c'era e c'è quella di quelli che quando si muovono le faville dei ciocchi arsi, pretendono di stabilire il futuro delle persone. Così vanno gli sciocchi. Ma perché Dante fa questo riferimento? Se lo capiamo solo all'interno della nostra interpretazione. Se la terza M rappresenta l'impero, la condizione terrena che viene portata poi nell'eternità dalla grazia, allora questo riferimento agli stolti serve a porre in evidenza la differenza abissale che intercorre tra coloro che vogliono orientare la loro attività pubblica, sociale, unicamente sulla base di considerazioni terrene, politiche, economiche, biologiche, e quelli che invece vogliono orientare, dirigere la loro attività anzitutto sulla base della fede, della speranza, della carità, dei 10 comandamenti, della purezza di vita e così via. E poi naturalmente operare nell'ambito delle esigenze concrete, delle situazioni umane. Questi stolti che sogliono augurarsi, che fanno progetti guardando come si muovono le faville del ciocco arso, rappresentano quelli che vogliono creare l'aquila, cioè vogliono fare lo Stato, creare una situazione politica favorevole e positiva, attraverso una pura e semplice considerazione dei dati umani, rappresentati da queste faville che sorgono dai ciocchi e da cui gli stolti, sogliono augurarsi, trarre auspici. Fra questi stolti Dante ci mette parecchia gente, lui non lo dice, non poteva dirlo, ma per esempio ci mette un Niccolò Machiavelli, il quale ci insegna a fare la politica sulla base di considerazioni puramente e semplicemente umane. E dietro Machiavelli ce lo mettiamo noi, insomma, grazie all'insegnamento di Dante, l'illuminismo della politique d'abord e tutte le ideologie totalitarie del Novecento, e insomma il laicismo di sempre di chi vuole separare la società umana da Dio. Quelli che, per esempio, per scendere appunto nel pratico, mentre fa una buona politica, chi si occupa di cose terrene guardando all'eternità, quelli invece che per esempio non riconoscono la famiglia come società naturale e indissolubile, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, che sostengono la libertà di aborto, che reclamano la legalizzazione delle droghe, che non riconoscono una netta distinzione tra l'essere uomo o donna, e in fondo mi riferisco all'ultima novità della teoria gender, in fondo vogliono opporsi a Dio creatore che creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina lo creò. No, tutti questi, e non solo, quelli che a fondamento dell'economia mettono l'unico criterio del profitto individuale, magari sfruttando il lavoro degli altri, insomma chi si oppone alla legge di Dio, insomma, tutti questi vogliono realizzare una società umana senza passare attraverso la seconda M, quella ingigliata, attraverso cioè la contemplazione del vero eterno rivelato da Gesù Cristo. Vogliono fondare la società umana senza alcun riferimento alle verità di giustizia, di ordine, di servizio che Dio ci chiede di realizzare. E perciò somigliano agli stolti che, avendo fondato la loro attività su una pura considerazione delle cose terrene, somigliano alle faville che lì per lì somigliano agli stolti perché fanno questa operazione, ma anche alle faville che lì per lì fanno una certa luce e poi subito dopo si spengono. E nella storia degli ultimi secoli e anni, direi che ne abbiamo visti tanti di questo tipo, subito oscurati nella fama e nel successo, dopo aver sfavillato per pochi giorni o anni. Un altro esempio, prendo qualche minuto in più proprio velocemente, un altro esempio è questo dei nidi, quei versi strani, dopo che angeli e beati hanno composto la figura dell'aquila, Dante commenta: quei che dipinge lì, cioè Dio, non ha chi il guidi, ma esso guida, e da lui si rammenta quella virtù che forma per gli nidi. Dio che dipinge lì non ha maestri né modelli a cui ispirarsi, ma egli stesso è il maestro e la guida di quello che fa, e da lui discende la virtù che guida gli uomini a creare i nidi. È curioso che Dante dica che da Dio discende quella virtù che è forma per i nidi, ma mica solo per i nidi, è forma per i tavoli, per gli uomini, è forma per tutte le forme. Qui Dante fa un po' di filosofia, le forme in senso aristotelico, tutte le essenze create, le idee che si realizzano nelle cose di questo mondo, risalgono in definitiva al pensiero divino. Platone faceva risalire le idee ai prototipi eterni dell'iperuranio, ma questi prototipi di tutte le idee e forme non sono entità separate tra loro, sono tutte insieme il pensiero divino. Ma questo pensiero divino si rammenta, dice Dante, prende norma quella virtù che è forma per gli nidi. Ma perché proprio questo esempio dei nidi? Mi spiego, visto che il pensiero divino è forma per tutte le cose, che c'entrano i nidi? C'entrano benissimo invece, perché c'è da domandarsi, se l'aquila perfetta è quella del regno dei cieli, come società umana, corpo mistico, finale, definitivo, che senso ha l'aquila di questa terra? Che senso ha il Sacro Romano Impero medievale? Che senso hanno, insomma, le strutture umane della storia, se le vere strutture umane sono quelle del Regno dei Cieli? Eccolo qua il senso. Le strutture umane, in quanto valori positivi, hanno senso perché sono i nidi dentro cui si viene formando, attraverso le vicissitudini della vita, della storia, l'aquila, cioè la realtà vera delle strutture umane. La vera res publica, la vera società umana, che come l'aquila volerà alla fine dei tempi verso la sua forma definitiva, che è quella del regno dei cieli. Il nido, insomma, è la terra stessa, è la terra come iniziale abitazione degli uomini, della società umana, che può diventare, può cominciare a diventare aquila. E poi quest'aquila si alzerà dal nido e diventerà eterna nel regno dei cieli. Ecco, da colui che dipinge l'aquila, quindi è Dio che conduce la storia, che dirige, che dipinge l'aquila, si rammenta e forma motivazione, giustificazione, senso, quella virtù che in questa terra ci guida a creare delle realtà, strutture, comportamenti che sono il nido dentro cui si forma l'aquila definitiva, che è quella del Regno dei Cieli. Ma proprio volevo aggiungere una cosa, ma lo dico così soltanto, lo annuncio soltanto, nell'Apocalisse, nel capitolo 12 dell'Apocalisse, si dice che furono date alla donna, alla mulier, furono date alla donna che doveva partorire il bambino e di fronte al quale c'è il serpente che la minaccia e la perseguita, questa donna che rappresenta l'umano, a questa donna vennero date due ali della grande aquila. Apocalisse 12. Vennero date due ali della grande aquila. Proprio come alla M, alla donna, alla moglie, a Maria, del cielo di Giove, vengono date due ali, e questa Mulier dell'Apocalisse è coronata di 12 stelle, come la M del cielo di Giove è coronata con la corona di gigli, e cioè del rosario. Ecco, mi fermo qui, facciamo una pausa e poi se c'è qualche telefonata sarò ben lieto di rispondere. Grazie.
Pronto?
Sì, prego, pronto.
Senta, professor Antonio, io sono ignorante perché a scuola ho fatto la quinta elementare e la mamma mi chiede da superiore a dire faccia passare con uno scappellotto così la leviamo da scuola, dice tanto, dice sta figlia è un po', diciamo, non ero portato allo studio, mi scordavo tutto, con qua la fame che ci avevamo, forse sarà stato quello, ma io penso che proprio il Signore mi aveva creato così. Allora, sentendo che questo Dante, che io non ho studiato e non ho letto nemmeno, però sentendo che questo Dante specifica proprio bene il purgatorio, l'inferno, il paradiso, su questi scritti, ma a che si è basato?
Beh, su che si è basato Dante?
Perché fino a che ci sono delle visioni, allora uno può prendere spunto, ma Dante ha fatto questi libri, diciamo, per parlare di queste cose così importanti come l'inferno, il paradiso e il purgatorio, e vorrei sapere su che cosa si fosse basato.
Dunque, intanto Dante è cattolico, è ortodosso, quindi si basa, oggi diremmo, sul catechismo, come facciamo, dobbiamo fare tutti. Però nella storia di Dante qualcosa è successo. Lui ne parla alla fine di un'operetta che si chiama Vita Nuova, dove parla di una mirabile visione. Quindi Dante dice lui di averla avuta una visione, una mirabile, straordinaria visione, e perché si era smarrito, perché si era messo a studiare filosofia, che insomma era caduto tra le grinfie della lupa, di quella che lui chiama la lupa, di quella che dicevamo stasera, quella che divide l'umano dal divino, ecco, e gli appare Beatrice. Lui dice che Beatrice, la ragazza che per lui simboleggia la fede, la grazia, gli apparve e gli diede questa ammirabile visione, quindi qualcosa lui dice di aver visto. Naturalmente non ha visto tutti i personaggi, tutte le situazioni che ha descritto lui, non credo le abbia viste, perché è la sua fantasia, poi il suo ruolo di poeta, no? Ma un po' pure come succedeva agli antichi profeti della Bibbia, i quali ricevevano da Dio un messaggio che poi elaboravano loro secondo le modalità, gli esempi, il linguaggio, le categorie mentali dell'epoca. Quindi Dante ha sviluppato un messaggio, una rivelazione che lui dice di aver avuto da Dio, senza dubbio. Lui non ha dubbi nel dire che ha avuto una rivelazione in cui gli è stato rivelato, come dire, il nucleo, il succo della commedia, che è quello, l'ho ripetuto parecchie volte, che è quello di una profezia. Tante nel mondo a lui circostante, crollo dell'impero, crollo del papato, economia precapitalistica, insomma, gente che correva appresso ormai ai soldi, al vitello d'oro, lui vede il risveglio di Satana dopo 1000 anni. Nel capitolo 20 dell'Apocalisse, ci vuole un attimo a leggerlo, si dice che dopo 1000 anni Satana si risveglierà, bisognerà lasciarlo libero. Prima lo bloccava San Michele Arcangelo nell'inferno, poi dopo 1000 anni, che per Dante sono gli anni che vanno dal 313 al 1313, dopo quei 1000 anni Satana deve essere sciolto per poco tempo, e Dante ritiene di aver avuto una visione in cui Dio gli rivela questo fatto, che quindi lui lo deve dire al mondo del risveglio di Satana, che i 1000 anni sono scaduti, che cominciavano a scadere perlomeno, no? Perché siamo arrivati adesso a 700 anni dopo, no? E quindi la commedia è scritta nel momento cruciale in cui il mondo si rivolta a Dio, e Dante vuole insegnarci come fare a rispondere, ci vuole dare l'antidoto, ecco, come dicevo pure stasera, che è quello contrario, che è quello di mettere insieme sempre, comunque, l'umano e il divino. Dirigite justitiam, quella scritta di stasera, voi che giudicate la terra, chi ha responsabilità, chi governa, deve guardare la legge di Dio, deve guardare la volontà di Dio, altrimenti costruisce degli inferni sulla terra, ecco. Quindi verità cristiana, cattolica, e anche però messaggio profetico suo, che deriva da una visione che lui dice di aver avuto. Abbiamo esaurito tutto il tempo per questa sera, quindi il tempo soltanto di salutare tutti e di annunciare che la prossima puntata ci sarà il 9 dicembre, e cioè 4 giorni prima della festa di Santa Lucia. E così ho pensato di dedicare quella puntata proprio a Santa Lucia nella commedia di Dante, perché Santa Lucia interviene direttamente 2 volte, all'inizio è lei che chiama Beatrice, che va ad aiutare Dante, e poi è lei che trasporta Dante dalla base del Purgatorio per 70 chilometri, lo porta in braccio fino alla porta del Purgatorio. E quindi Lucia nella commedia ha un posto importante ed è legata all'Aquila, ecco, così facciamo riferimento pure alla lezione di questa sera. E Lucia e l'Aquila sono strettamente legate, e preannuncio, insomma, che per Dante Lucia non è la santa della vista, ecco, per lui Lucia riguarda un altro discorso, un altro tema, lo vedremo fra un mese. Buonasera a tutti, grazie.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.